contro Radio Notizie Estate.
12.45, una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati. La seconda edizione della Newsline di Controradio, quella di metà giornata, il GR con i fatti del giorno e notizie e servizi della redazione. La Corte dei Conti dice sì alla costituzione di Toscana Strade, una nuova società interamente pubblica destinata a gestire la FIPLI, un passaggio ritenuto decisivo dalla Regione Toscana che ora potrà proseguire l'iter istituzionale con l'esame del provvedimento in commissione trasporti e successivamente con il voto finale in consiglio regionale. L'auspicio, ha detto il governatore Eugenio Giani, che possano esserci anche fondi statali. Prima ha ribadito Giani, vogliamo dare un buon esempio, mettere risorse nostre per far vedere che ci lavoriamo come regione, poi per poter dare una costanza agli investimenti, solo per fare quanto è necessario, si tratta di 500 milioni tra le componenti dei finanziamenti, ci sarà anche il pedaggio per i TIR. Sandra Salvato. Non abbiamo il servizio, lo sentiremo tra poco, lo recuperiamo. Intanto, dopo l'ultimo tragico episodio di cronaca nera che ha interessato il carcere a Dogaia di Prato con il detenuto nigeriano di 32 anni ucciso in cella l'altro ieri, facciamo il punto sulla situazione dei penitenziari toscani con Don Vincenzo Russo, ex cappellano di Sollicciano, presidente toscano di Antigona.
La catena delle colpe parte ancora prima del carcere, fuori dalle mura del carcere, parte nelle nostre strade. Chi governa la vita cittadina, i nostri amministratori locali, hanno una responsabilità enorme, diciamoci la verità. Molte delle persone che finiscono alla Dogaia, al Lucca, a Sollicciano, a Pisa, a Livorno, non sono dei grandi boss criminali, sono poveri. Sono tossicodipendenti, sono disperati, sono persone che scivolano nel reato per pura sopravvivenza. Allora io mi chiedo e chiedo agli specialisti di chiedere anche, di chiedersi, dove sono le politiche sociali inclusive? Dove sono le reti di salvataggio delle nostre città? E quando l'inevitabile accade, la nostra unica risposta sociale è nasconderle in una cella sovraffollata e buttare via la chiave. Questa è la risposta, ma non è così, non è così.
Sono proseguite nella notte le operazioni di bonifica e spengimento degli incendi boschivi che sono sviluppati sul territorio toscano nel pomeriggio di ieri. La situazione più complessa al momento è in corso a Firenzuola, in provincia di Firenze, mentre è più tranquilla per altri incendi sviluppati a Radicofani, Sovereto, Scanzano, Civitella Valdichiana. A Firenzuola, secondo quanto si apprende, le fiamme hanno percorso circa 35 ettari di bosco in una zona con aspra pendenza. Attualmente sono ancora attivi numerosi focolai, attivata la procedura regionale del coordinamento assistito che prevede impiego di figure specializzate nello spengimento e nell'analisi dei parametri meteo in modo da suggerire al direttore operazioni per la migliore strategia da attuare per il contenimento dell'incendio. In questo momento a terra operano 20 squadre di volontari antincendi boschivi e operai dell'Unione dei Comuni giunti anche da fuori provincia, due elicotteri regionali e un Canadair supportano con i loro sganci il lavoro da terra. E mentre tutti oramai parlano della necessità di rimboscare le nostre città per difenderle dall'afa, si moltiplicano le polemiche per il taglio indiscriminato di alberi da Roma a Livorno a Firenze a Milano. Ma cosa sta succedendo alle nostre alberature urbane? Come si pratica una corretta cultura del verde? Ne abbiamo parlato con il professor Francesco Ferrini, docente di arboricoltura all'Università di Firenze.
Cioè è bello parlare che se ne parli, per anni è stata una cosa del tutto ignota, diciamo, ai più, e adesso se ne parla di continuamente, ma nessuno si è mai chiesto in questi anni, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni, se ci sono le piante per poter effettivamente piantare questi numeri che vengono riportati dai giornali, che non hanno nessuna base tecnica, scientifica, e soprattutto sono numeri che non sono disponibili e non saranno disponibili nemmeno né la produzione ibaistica né nazionale né internazionale. Questo è bene
sotto. Cosa possiamo fare, professore, concretamente?
Innanzitutto dobbiamo investire nella produzione. Noi abbiamo purtroppo non dico distrutto ma sicuramente molto ridotto la ibaistica forestale, ritenendola forse non importante.
Qualcuno dice, i problemi sono cominciati quando è arrivata l'esternalizzazione completa dei servizi. L'anno prima il comune aveva una sua quantità di giardinieri che intervenivano, la sua politica specifica. Oggi è tutto dato in esternalizzazione e questo genera problemi, perché poi le aziende hanno interesse, no, a lavorare, quindi a tagliare, ripiantare.
Questo è in parte vero, cioè anzi direi è uno dei problemi che sono derivati all'esternalizzazione, che ha forse portato, dico forse perché non ne sono del tutto certo, dei risparmi, ma dall'altra parte ha portato anche a dei, se, diciamolo francamente, cioè il problema è che appunto si continua a misurare il successo delle politiche forestazione urbana solo col numero di alberi messi a dimora, ma è la capacità, la massa arborea e non solo efficiente che deve produrre maggior beneficio per la collettività, e quindi questo è il problema di fondo. Manca totalmente la pianificazione, ma non solo nel verde urbano.
Siamo riusciti a recuperare allora il pezzo di Sandra Salvato, il servizio di Sandra Salvato sulla FIPILI, la Costituzione di Toscana Strade, sentiamo.
Via libera della Corte dei Conti a Toscana Strade, la nuova società pubblica regionale che avrà il compito di gestire e rilanciare la FIPILI, un passaggio che apre la strada ad una nuova fase per una delle infrastrutture più trafficate della Toscana, con investimenti per i tratti più congestionati e la possibilità in futuro di introdurre un pedaggio per i mezzi pesanti. Secondo il presidente della regione Eugenio Giani, la Firenze-Pisa-Livorno, realizzata oltre 35 anni fa, non è più adeguata ai volumi di traffico attuali e richiede una gestione straordinaria. Ecco allora Toscana Strade, che dovrà occuparsi della progettazione degli interventi, della manutenzione e dello sviluppo dell'infrastruttura. Nel prossimo bilancio regionale sono già previsti 50 milioni di euro per avviare due opere considerate prioritarie. La prima riguarda il tratto tra Scandicce e la Strassigna in direzione mare, dove sarà eliminato il restringimento che ogni giorno provoca lunghe code, mentre la seconda interesserà il segmento tra Ponsacco e il bivio Pisa-Livorno, con l'obiettivo di realizzare la terza corsia e migliorare la fluidità del traffico, soprattutto nei mesi estivi. La regione punta ora anche ad ottenere risorse dal governo e da ANAS. Sul tavolo resta l'ipotesi di un ticket riservato ai TIR, che secondo Giani potrebbe contribuire a finanziare gli interventi, limitare l'usura della FIPILI e favorire un maggiore ricorso al trasporto delle merci su ferro.
Addio alle pietre rovinate. Da metà agosto in piazza San Marco a Firenze infatti arriva un nuovo materiale più resistente e in grado di sopportare meglio il transito dei bus. Si tratta, secondo quanto spiega Palazzo Vecchio, di un asfalto stampato in modo da riprodurre la pavimentazione in pietra e trattato con resine che riducono anche l'assorbimento del calore solare, contribuendo a mantenere la superficie più fresca. Sono inoltre previsti alcuni interventi di ripristino localizzati sulla pavimentazione in pietra in altre zone della piazza, in particolare sul lato del Museo di San Marco. I lavori inizieranno il 14, proseguiranno fino al 23 di agosto. Anticipazione fatta nei nostri studi nei giorni scorsi dall'assessore alla mobilità di Firenze Andrea Giorgio, che ha parlato anche di altri interventi per questo mese agostiano. Sentiamo.
Ci sarà un'operazione importante di rifacimento della pavimentazione in San Marco, ad esempio. Abbiamo però concordato con la sovrintendenza un rifacimento con dei materiali particolari che hanno una manutenzione diciamo molto minore di quelli attuali, perché l'insistenza con cui siamo stati obbligati a mettere la pietra in quell'incrocio era pari alla difficoltà poi di gestirla quella pietra, perché un incrocio così trafficato con le pietre, i binari, insomma è tutto complesso. Quello è un intervento impattante perché riguarda un incrocio, uno snodo dove ci sono tanti bus e le tranvie che ci passano. Ci sono poi alcuni altri elementi legati ai cantieri e alle tranvie, per cui in alcuni periodi noi avremo da completare gli incroci. Ci sono centinaia di metri di binari piantati, ma manca l'incrocio perché non si è chiuso durante il periodo delle scuole l'incrocio, perché era un problema e adesso si dovranno concludere.
Immigrazione, cosa resta di Ceuta? A 10 giorni dalla cosiddetta invasione dell'enclave spagnola, che ha dato il via ad una nuova pagina disastrata e complicata delle politiche europee sull'immigrazione, e mentre sui social in Marocco si convocano nuovi esodi, cerchiamo di capire i motivi che hanno determinato l'ondata dei profughi e cosa potrà accadere da qui in avanti. Ne abbiamo parlato con la professoressa Michela Mercuri, docente di cultura, storia e società dei paesi musulmani all'Università di Padova.
Una delle possibili cause più accreditate indubbiamente è quella dei rapporti tra la Spagna e il Marocco e a sua volta tra il Marocco e l'Algeria. Io sostengo prevalentemente questa tesi, cioè il fatto che, come è accaduto anche per l'Italia con la Libia, nel momento in cui si interrompono i rapporti con un partner che in qualche modo ci supporta e ci aiuta per quanto riguarda i controlli alle frontiere con i migranti, è chiaro che poi è possibile, più che chiaro, che questo partner in qualche modo apre rubinetti. E cosa è successo poi in realtà? È successo che Sanchez per l'appunto si è recato in Algeria, nemico giurato, se così vogliamo dire, del Marocco, anche in conseguenza del segno algerino al fronte Polisario, che supporta l'indipendenza del Sahara occidentale, che invece il Marocco rivendica come suo spazio, su cui il Marocco rivendica la sua sovranità. Quindi è probabile, che è plausibile, anche se non ci sono prove, che in qualche modo il Marocco e le autorità di frontiera marocchine abbiano chiuso un occhio o abbiano addirittura utilizzato questi migranti proprio come un'arma contro possibili accordi del governo spagnolo, soprattutto in termini energetici, perché la Spagna ha bisogno di energia tanto quanto noi, la prendiamo anche noi dall'Algeria, quindi non c'è nulla di nuovo, come arma politica per frenare la possibile ripresa dei rapporti tra la Spagna e l'Algeria. Però se posso aggiungere una cosa, certo. Io la leggo anche un po' diversamente. In questo momento, se noi allarghiamo un po' lo sguardo geopolitico, no? Bab el-Mandeb è praticamente bloccato, lo stretto, no? Sì. Lo stretto di Hormuz è bloccato e i porti di Tangeri e i porti marocchini in questo momento sono nevralgici per il commercio internazionale. Quindi, cara Unione Europea, cari paesi europei, o voi mi date più soldi o io in qualche modo apro i rubinetti dei migranti.
La vendemmia entra nel vivo in Maremma con un anticipo di circa 15 giorni rispetto alla media per l'andamento climatico dell'annata, che ha visto un inverno e una primavera favorevoli allo sviluppo della vite, un'estate dominata da temperature elevate. Le prime raccolte delle varietà bianche precoci e delle basi spumante sono già iniziate, mentre nelle prossime settimane, secondo quanto viene reso noto, l'anticipo potrebbe interessare anche alcune varietà bacca rossa, a partire dal ciliegiolo, per il quale in diverse aziende si sta valutando di anticipare l'ingresso in cantina. Nonostante il caldo persistente, il quadro qualitativo rimane molto positivo, le uve si presentano sane con uno stato ottimale, un risultato anche delle piogge che tra inverno e primavera hanno ricostituito le riserve idriche dei terreni e dall'assenza di particolari criticità fitosanitarie. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Oggi cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sulle zone interne con possibilità di brevi rovesci o temporali più probabili sui rilievi. I venti sono deboli occidentali, mari mossi nei settori settentrionali, poco mossi invece gli altri, le temperature pressoché stazionarie, valori ancora al di sopra delle medie. Grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi le selezioni fantastiche curate dai nostri responsabili musicali. Dalle 16 Pierluigi Megers con voi, dalle 19 la Newsline serale versione estiva con Chiara Brilli. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Controradio Notizie, estate.